Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenuti a Caffè Zimmerman. In queste puntate ci stiamo occupando di riverberi dalla cultura popolare e le osmosi, quindi creative, che questi hanno creato. In particolare oggi ci rivolgiamo all'Europa dell'Est e alla Russia. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Sergio. Oggi partiamo da una zona ad altissimo tasso esotico, l'area dell'Est Europa, che insieme a quella iberica rappresenta i due grossi centri in cui il patrimonio folclorico ha un tratto fortemente sentimentale, lirico, accelerazioni improvvise, ritmiche dispari, che lo rende diverso alle orecchie occidentali abituate ai ritmi binari, ternari e quaternari. No? È un po' l'altra faccia sonora del continente europeo, the dark side potremmo dire, no? Che è stata sempre tenuta un po' in secondo piano, ma è al tempo stesso fonte di grande fascinazione. Ascolteremo oggi musica rumena, ungherese, slava, russa. Iniziamo dalla Romania e dalla doina. La doina è una forma vocale spesso accompagnata anche da ensemble popolari, si chiamano taraf, con testi che parlano di amore, di nostalgia, di destino. Una forma caratterizzata da un movimento lento, da un ritmo rubato, con un modulo di 8 battute che prevede gli accenti sui tempi dispari. No? Questo tipo di forma musicale, la doina rumena, è stata scoperta da Bartok nelle sue ricerche, che risalgono più o meno al 1912-13, sul folklore rurale in Transilvania. Bartok la chiamò Ora con la H, come l'ora staccato di Dinico che abbiamo ascoltato la puntata precedente. Oggi la ora è considerata una danza. E Bartok pensava che fosse la versione rumena della Dumi ucraina. Ma in realtà l'anno dopo, quando andò in Algeria a proseguire le sue ricerche, scoprì che si trattava di una sopravvivenza di una forma musicale arcaica già attiva nel Medio Oriente e persino nel Nord Africa. Un altro importante ricercatore rumeno, Constantin Brailoiu, evidenziò i tratti comuni della doina con altre danze lente dalla forma libera e dalla tendenza alla improvvisazione che sono diffuse in tutta l'area balcanica. Allora iniziamo proprio di qua, dall'autenticità che ci proviene ancora una volta grazie al lavoro di recupero fatto da Jordi Savall.
Thank you.
è la tipica ritmica balcanica, una doina olteniasca che proviene dalla Romania, proposta dall'ensemble di Jordi Savall. E adesso dall'autentico passiamo al reinventato, al ricreato in studio. E facciamo la conoscenza di un compositore che forse in Italia non è molto conosciuto, Josip Slavenski, compositore croato, considerato tra i massimi autori del sud-est europeo del XX secolo, autodidatta, con radici profondamente radicate appunto nel folklore, che lui ha nobilitato in una suite sinfonica in 7 movimenti, composta nel 1927 dal titolo Balcanofoni, Balcanofonia. E quindi è un nome che la dice tutta, insomma, è un tentativo di ricostruire in forma di suite la sonorità della grande area balcanica. Da questa composizione, che ebbe molto successo soprattutto appunto nelle zone di origine, ascoltiamo il primo movimento, che è una danza serba.
Moshe Atzmon alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Hannover per questa danza serba di Josip Slavenski.
Sì, allora è come per la Serbia, tutta l'area slava nell'Ottocento guarda alle esperienze del mondo germanico e francofono per dar vita a una tradizione nazionale dove la musica popolare gioca un ruolo importante come tratto distintivo simbolico e al tempo stesso per legittimare gli autori che la propongono. E non sfugge, diciamo, a questa operazione l'opera di compositori famosi come Smetana, come Dvorak, Boemi, quando allora la Boemia faceva parte dell'impero tedesco, come la stessa Polonia. Smetana con la Moldava, con La mia patria, con La sposa venduta, Dvorak con diverse composizioni strumentali, tra cui le danze slave, che gli diedero una notorietà improvvisa. Danze composte per pianoforte a 4 mani, che vennero subito trascritte per orchestra e ottennero un enorme successo fin dalla prima esecuzione, che avvenne a Praga il 16 maggio del 1878 sotto la direzione di Adolf Čech. Sono composizioni nate dalla ricerca sul folklore e traggono ovviamente una loro libera ispirazione dal mondo slavo, di cui propongono vari ritmi popolari caratteristici di quell'area geografica. Ascoltiamo la danza slava numero 1, tratta dalle Danze slave opera 6.
direttore d'orchestra leggendario, Antal Dorati, qui alla testa dell'Orchestra Sinfonica del Minnesota per la prima delle danze slave, l'opera 6 di Antonin Dvorak.
Sì, e rimaniamo ancora in quella che oggi continuiamo a chiamare Cecoslovacchia, in realtà una è la Repubblica Ceca e l'altra è la Slovacchia, ma all'epoca non esistevano come stati. E al tempo stesso però rimaniamo perché geograficamente, culturalmente parlando, è la terra che ha dato i natali a Janacek, il quale a sua volta ha contribuito a valorizzare questo patrimonio locale, e la terra la cui danza nazionale è la polka. La polka non è la danza nazionale della Polonia, è la danza nazionale della ex Cecoslovacchia, che venne nobilitata in un contesto principesco, potrei dire, da Tchaikovsky, nell'Eugène Onegin, tratto da Pushkin, in cui il compositore russo prevede tre scene di ballo, una per ogni atto nell'opera: la mazurka, il valzer e la polacca, la polonese.
Thank you. la travolgente polacca di Tchaikovsky dal suo Eugenio Onegin, qui con l'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Shardad Rohani, un altro bel esempio di riverbero, no, dall'est Europa.
Sì, e dall'est Europa cominciamo a spostarci verso l'Asia, verso una delle ex repubbliche sovietiche, e facciamo la conoscenza di una canzone d'amore che proviene dall'Azerbaigian, e la dobbiamo questa conoscenza, almeno noi in prospettiva occidentale, la dobbiamo a Luciano Berio, il quale nel suo celebre ciclo di folk songs che venne pubblicato nel 1964 dedica a questa canzone uno dei momenti più felici, a mio parere, di questa sua composizione per voce e piccolo ensemble. Come in tutte le altre occasioni, è Kathy Berberian a cantare la Azerbaijan Love Song. Sì, questa era la voce inconfondibile di Kathy Berberian con Azerbaijan Love Song, tratta dal ciclo delle folk songs di Luciano Berio. Torniamo all'ambito ungherese e rumeno, perché è importante sottolineare il ruolo che hanno avuto Bartók e Kodály nel recuperare in modo serio, scientifico, un patrimonio vastissimo. A loro si deve non solo la nascita della etnomusicologia, ma l'impulso anche a esplorare una terza via, come si sa, che non coincideva con la dodecafonia di Schoenberg né con le proposte di Stravinsky, e una terza via che prendeva le distanze dal sistema tonale, ritmico e degli intervalli che costituivano il canone, assimilando da quella cultura contadina ricca di dignità umana, portatrice di valori autentici, valori al tempo stesso antitetici a quelli centrali nell'Europa divisa in classi. Il canto popolare nella operazione di recupero di Bartok e di Kodály non è solo folklore, ma è un linguaggio alternativo in grado di emancipare la musica nazionale ungherese dall'eurocentrismo dominante. E allora, dalle danze popolari rumene di Bartok, ascoltiamo la prima danza, la stick dance, la danza del bastone, brevissime.
Thank you.
Era la prima delle danze popolari rumene di Bartok, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Budapest, diretta da Miklós Erdely. Tutt'altro lavoro ha fatto Liszt, una cinquantina di anni prima rispetto a Bartok. Anche lui, peraltro, impegnato a valorizzare la musica del proprio paese, ma accecato dalla volontà superomistica di virtuoso che deve intanto stupire. Così Liszt incontrò il suo modello di virtuoso nei suonatori gitani e quel modello ripropose nelle tante composizioni ispirate al patrimonio nazionale, come ad esempio le 19 rapsodie per pianoforte, molte delle quali sono state trascritte per orchestra, composte in un arco di tempo che va dal 1846 al 1853. Una difficoltà trascendentale per ogni pianista è rappresentata dalla rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore, anche questa composizione notissima che compare in colonne sonore, in ambientazioni addirittura di cartoni animati, Charlot piuttosto che alcune pubblicità, insomma è come dire dalle piazze ai teatri, agli schermi televisivi e cinematografici, ne ha fatte di strada la musica gitana. E qui ascoltiamo la rapsodia, forse non tutta riusciremo ad ascoltarla, nella versione di Horowitz del 1953.
Thank you.
Registrazione storica questa, risale al 1953 con il pianoforte del leggendario Vladimir Horowitz e con la Rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore di Franz Liszt, naturalmente. Siamo così giunti in chiusura per quanto riguarda questa terza tappa dei nostri riverberi che, geograficamente parlando, Paolo ci ha portati in Europa, nell'Europa dell'Est.
Sì, e chiudiamo con un'ultima puntata in Russia, il cui patrimonio ha molte analogie, molta sintonia con quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Il patrimonio folcloristico russo ha parlato con la voce di Tchaikovsky, con quella di Mussorgsky, con quella di Glinka, di Rimsky-Korsakov, solo per citare i più noti, insomma. È un'immensa produzione in cui il sottosuolo emerge in tutto il suo vigore ed è stato in grado di ispirare musiche che sono tra le più alte del canone occidentale, oltre che popolarissime. Solo Stravinsky rappresenta un ventaglio di spunti, di soluzioni fantasmagoriche. Diciamo, il suo approccio, no, nel confronti del patrimonio folclorico, a metà strada fra una dimensione arcaica senza tempo e la pura avanguardia. E in lui il materiale basso, tra virgolette, non è citazione, non è strizzare l'occhio al pubblico o al mercato, ma è una necessità espressiva che lo aiuta a mettere a punto uno stile mai udito prima da allora. Dal balletto Petrushka, realizzato attorno a una figura della tradizione popolare, una marionetta, con la coreografia di Fokin e debuttato a Parigi nel 1911, ascoltiamo la celebre danza russa.
E su questo ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui a Caffè Zimmermann per proseguire con i nostri riverberi folk, potremmo dire. Grazie Paolo Prato e a presto.
Grazie a te, Sergio.